Voci dipinte, magazine settimanale di arte.
Buongiorno da Monica Bonetti e ben ritrovati all'ascolto di Voci dipinte, il magazine di Rete 2 dedicato alle arti visive. Arte, potere, politica, anzi rappresentazione della politica. La puntata di questa settimana del nostro magazine si concentra su quanto l'immagine del potere sia stata creata, modulata, trasmessa spesso con gli strumenti dell'arte pittorica o scultorea. A darci lo spunto, una grande mostra in corso al Louvre di Parigi, dove per celebrare il bicentenario della morte di Jacques-Louis David, fino al 26 gennaio si può visitare la retrospettiva curata da Sébastien Allard e da Combe Fabre. Autore di ritratti napoleonici diventati iconici, ma anche di tante altre opere considerate campioni del neoclassicismo, David non solo ritrae il potere, ma ne condivide anche gloria e responsabilità, è insomma interprete e testimone allo stesso tempo. Non vogliamo però limitarci alla Francia post-rivoluzionaria e napoleonica e proveremo a guardare con il nostro ospite, lo storico dell'arte Michele Dantini, anche a periodi che di quella retorica sono più o meno direttamente epigoni, ai totalitarismi del Novecento, compiendo qualche incursione in un passato più remoto in cui il concetto di potere ha un'accezione diversa rispetto a quella di rappresentanza di uno Stato. E infine considereremo anche momenti più vicini alla nostra contemporaneità, dove la politica commissiona meno direttamente una sua illustrazione all'arte, ma dove non per questo non coglie il potere di penetrazione delle immagini create dall'arte e, appropriandosene, riesce ad utilizzarla in modo forse persino più efficace. Per la mostra della settimana ci spostiamo a Losanna, dove al Museo di Belle Arti è in corso da qualche settimana la grande retrospettiva Valoton Forever, realizzata in collaborazione con la Fondazione Valoton. Ce ne parla Lu Lepori insieme alla co-curatrice dell'allestimento Katia Poletti. Come sempre però, apriamo in musica con la prima proposta della nostra scaletta musicale curata da Barbara Tartari. Cominciamo!
I'm the great man's chambermaid. I've seen where his hallowed head is laid. I revere the places he has stained, clean crumbs from his typewriter. He is good to me. There's nothing he doesn't see, and he knows where I'd like to be, but it doesn't matter. On my day off, I haunt the docks, keep to myself, I go for walks. I just make sure the lock still locks as my ship is coming in. My mind and hands, they are my trade. I finger sentences he's made. I follow every curving of his brain. He never leaves anything out that's real. I took nothing he would miss. Only once I stole a kiss. I used to pretend that I was queen, but over time I quit that scene. Cost too much to even dream in that direction. I think I long for pleasure and release. Oh, how I wish the din would cease. I could do with some protection. You want to know, did I ever steal? He never leaves anything out that's real. I took nothing he would miss. And only once I stole.
man's chambermaid. I've seen where his hallowed head is laid. I revere the places he has played and clean the crumbs from his typewriter. He often gives me sage advice when I dream of him at night. He slips his pen into my hand. Don't forget to write.
Lei era Susan Vega, che con questa sua Chambermaid ha dato un grintoso avvio alla nostra scaletta. La canzone però in realtà è I Want You di Bob Dylan, con un testo diverso, scritto dalla stessa Vega per il suo ultimo album Flying with Angels, uscito nel maggio di quest'anno. La relazione tra arte e politica ha ovviamente assunto nel tempo forme e sfumature diverse, dalla rappresentazione dei fasti della Francia napoleonica celebrati da Jacques-Louis David, esposti in queste settimane al Museo del Louvre, che sono un po' lo spunto da cui partiamo per le riflessioni che vogliamo fare nella puntata di oggi, all'arte del ventennio fascista in Italia, che per promuoversi sceglie di richiamarsi a un'arte antica idealizzata. E questi sono solo due esempi estemporanei, due rapidi accenni che vogliamo iniziare a mettere sul tavolo in questa introduzione. Le forme che la rappresentazione del potere assume sono diverse, appunto, è diversa l'estetica e forse sono diverse anche alcune motivazioni, e di conseguenza, per restare su un linguaggio più politico che artistico, sono diverse le strategie adottate dagli artisti e da chi li sostiene nel momento in cui si accingono a dare un'immagine al potere politico. Per riflettere appunto su questi temi siamo in collegamento telefonico con lo storico dell'arte Michele Dantini. Buongiorno e ben ritrovato a Voci Dipinte.
Buongiorno e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Michele Dantini è professore ordinario di storia dell'arte all'Università per Stranieri di Perugia e anche visiting professor all'IMT, Scuola di Alti Studi di Lucca. È interessato alla storia dell'arte del XX e del XXI secolo, con particolare riferimento alle avanguardie europee e americane del primo e secondo Novecento e al rapporto tra immagine e parola. Tra le sue pubblicazioni vorrei citare almeno Arte e politica in Italia tra fascismo e repubblica, uscito per Donzelli nel 2018, Storia dell'arte e storia civile, il Novecento in Italia, uscito invece per Il Mulino nel 2022, e Le forme del divino, problemi di arte sacra tra prima modernità e Novecento, sempre per Il Mulino, uscito invece nel 2024. Professor Dantini, allora, per rompere il ghiaccio, perché questa importanza dell'arte per la rappresentazione del potere?
Ma io direi così, in due punti. L'arte fissa dal punto di vista di un regime totalitario, cioè è molto interessante dal punto di vista di un regime totalitario, perché fissa un modello normativo di bellezza, cioè il popolo che siamo o che soprattutto dobbiamo essere. Un modello normativo di bellezza che in qualche maniera interpreta il carisma del capo. Questo è il primo punto. È la prima risposta alla sua domanda. Il secondo punto, la seconda risposta alla sua domanda è: l'arte in un regime totalitario è una giustificazione, per lo stesso motivo per cui fissa modelli normativi di bellezza, costituisce anche un récit de légitimation, cioè è una giustificazione dell'uso della forza. L'uso della forza nei confronti di quanti, e per lo più sono gli altri popoli, le altre nazioni, non si adattano al modello normativo di bellezza che il regime fissa come obiettivo della propria costituzione di Stato. È vero che nel riferirsi all'arte antica, l'arte tanto di David che l'arte del fascismo, soprattutto dopo il 1936, l'arte nazionalsocialista, ma non dimentichiamo anche l'arte del periodo staliniano, perché sostanzialmente i modelli estetici sono molto vicini. Molto vicini. C'è un elemento in più però rispetto all'antico, è il culto, il mito della nazione. Ecco, ed è questa la miccia che innesca in tutta la sua pericolosità il culto della bellezza, il culto suprematista della forza. Perché a questo punto è la nazione contro quanti non le si adeguano, adattano, sottomettono. E direi che questo binomio, per certi versi efferato e comunque molto pericoloso, tra culto normativo della bellezza e professione suprematista, culto della nazione, nasce in Francia e la rivoluzione giacobina francese è davvero il laboratorio di tutti i totalitarismi di destra e di sinistra del XX secolo sotto questo profilo.
Allora lei ci ha portato appunto in Francia, restiamo in Francia e partiamo da Jacques-Louis David, che il Louvre omaggia fino al 26 gennaio con una grande mostra retrospettiva nel bicentenario della morte. Una mostra curata da Sébastien Allaire e Comme Favre, una mostra in cui risalta anche in tutta la sua magniloquenza la celebrazione del potere fatta da parte di David, che oltre a essere pittore, ricordiamolo, è stato un influente attore sociale che ricoprì alte cariche politiche al fianco di Robespierre e che nel bene e nel male è stato capace di creare drammaturgie che hanno ancora un ruolo, no, nell'immaginario collettivo. Penso a quadri diventati in qualche modo iconici come la morte di Marat o Napoleone che attraversa le Alpi.
David, come lei ricorda giustamente prima, che come pittore dovrebbe essere indagato, e forse gli storici dell'arte lo fanno troppo poco, nella sua biografia politica, nelle ambiguità, nella ferocia, nella spietatezza, nel Machiavello, nella malizia della sua biografia politica. Sicuramente è un convinto sostenitore della rivoluzione, ma non dimentichiamo quante stagioni politiche attraversa David, nel senso che David riesce, come dire, a stabilire ad ogni cambiamento di regime, a situarsi come il pittore del regime che viene, così con il terrore, così naturalmente con Napoleone. E in questo senso è un camaleonte prodigioso, diciamo così, un grande virtuosista. È esattamente quell'artista istrione che Diderot aveva condannato. È un artista paradossalmente politico che fa dell'assenza di ogni razza politica la sua stessa razza di essere, perché la politica di David si adatta alla politica dettata dal tiranno di turno. Questa è la prima cosa da dire su David, ricordandolo nella tour intento a terrorizzare con Hébert e altri i poveri, smarriti a dir poco, membri della famiglia reale. E in lui evidentemente la giustificazione della forza è tutt'uno con la celebrazione di un modello normativo di bellezza che è di volta in volta quello degli Oreazzi giacobini e di Napoleone generale e imperatore. Quindi è un culto normativo della bellezza che, a differenza di quanto accade nell'arte greca, è rivolto contro gli altri, legittima le politiche anche di conquista, annessione, terrore, espropriazione, depauperamento che la Repubblica francese prima, le armate napoleoniche poi, faranno a modi locuste, diciamo così, disperse sul territorio di tutto il continente europeo. E in questo senso io non riesco a vedere in David un grande artista solamente. Per questa commistione di estetica della potenza e culto della nazione, io non riesco a fare di David un artista, diciamo così, paradigmatico, e soprattutto non riesco a consacrarlo, a guardarlo nella sua innocenza, perché questa innocenza non c'è. C'è una grande differenza qui tra i modelli antichi, soprattutto ellenici, e David, perché in David c'è un nazionalismo che è tra i nutrimenti delle sue immagini, che l'arte greca in larga parte non c'è. C'è però nell'arte romana, e questa è una differenza che ha molto importanza anche in relazione al Novecento. Ora, David è tra i modelli, ancorché meno dichiarati, delle secessioni austro-tedesche, cioè di questa rifioritura di vaghe eroicizzanti, colossali, monumentali, il nudo virile eroico, eccetera, che c'è tra Vienna, soprattutto, e Monaco, tra la fine dell'Ottocento e il primo Novecento. E in queste secessioni noi troviamo, a cui partecipa anche Klimt, ci sono dei disegni di Klimt di Teseo, per esempio, che riprendono il tema del nudo virile eroico e guerriero. Ebbene, queste secessioni sono sostanzialmente il terreno di coltura dei più famosi scultori hitleriani, dei Brecher, dei Thorak, dei Kolbe. E quindi il trait d'union, diciamo così, magari via Stuck, via un certo Klimt meno conosciuto e più effimero, tra David e gli scultori del Führer è molto forte, ed è un trait d'union che non è semplicemente estetico, è un trait d'union ideologico. D'altra parte, ricordiamoci come all'origine dell'arte di David, dell'arte, diciamo così, degli anni del terrore, dell'arte giacobina, c'è una frase a suo modo terrificante di Rousseau e a suo modo in qualche maniera legata all'iconoclasmo cinquecentesco: noi vogliamo Sparta, non Atene. perché l'arte corrompe. In Rousseau è già venuta meno la capacità di considerare, come dire, la dimensione sacra, teologale, caritatevole della bellezza. In lui la bellezza si lega unicamente, esclusivamente, riduttivamente alla manipolatività della monarchia, alla manipolatività del potere versagliese. E nel suo repubblicanesimo, nella sua feroce avversione alla monarchia, Rousseau getta via il bambino anche con l'acqua sporca. In Rousseau c'è già un'iconoclastia molto forte, e questo rifiuto della bellezza in quanto instrumentum regni, che è evidentemente una lettura molto povera di quello che sia l'arte 6-700, prepara la strada al culto della violenza di David e dei suoi lontani eredi.
Arte che corrompe. Ma prima di arrivare a questo legame tra David e i totalitarismi, che poi ci addentriamo in questo campo, restiamo proprio invece su questo concetto anche, no? Che arte che corrompe, perché c'è una cosa che colpisce sicuramente nell'osservare questi lavori di David esposti al Louvre in questo momento, ed è quella che verrebbe da definire un po' serialità, o forse guardandole uno a fianco dell'altro sembra un po' di sfogliare una di quelle riviste di enigmistica dove ti viene chiesto di individuare la differenza, no? Perché sembrano quasi tutti uguali con minime differenze, ma neanche di posturo, di gesto, proprio solo il colore, la stagionalità di questi Napoleoni a cavallo, uno identico o quasi all'altro. E l'aspetto invece più assente è di quella bellezza forse che corrompe, no? L'intima affettuosità, forse è anche una questione di gusto personale, ma a me pare anche di percepire una certa freddezza, una mancanza di capacità di commuovere in queste immagini.
Beh, questo è un punto decisivo, cioè per tutta la stagione dell'Ancien Régime, soprattutto io mi riferisco all'azione politico-culturale di ordini come l'oratoriano, come il gesuita, le immagini si sono fatte carico di una soavità, di una dolcezza, di una capacità di incoraggiamento. Ora, è questo naturalmente se imperniamo il discorso sulla Curia di Roma, sul pontificato, no? E il suo patrocinio dell'immagine santa. Ma in Francia il binomio è stato curvato in un senso, diciamo, secolare, già dall'inizio del Settecento. Cioè il binomio in Francia, la grazia, diciamo, si secolarizza, non è più effusione dello Spirito Santo, ma è l'amabilità e poi quasi la sottile pornografia dell'immagine di nudo. Per cui il binomio vincente in Francia è presso le grandi aristocrazie, in cui, ricordiamolo, si inseriscono anche i banchieri che finanziano le guerre di Luigi XIV, quindi non è più un'aristocrazia solo di sangue, né un'aristocrazia cristiana di cui stiamo parlando con riferimento alla Francia del primo Settecento. Il binomio è arte e lusso, è contro, dove la grazia si è appunto secolarizzata, è amabilità, o addirittura nel caso delle allumese di Boucher la grazia è diventata profferta amorosa, insomma molto libertina. Ecco, è a questo binomio arte e lusso che Rousseau si volge con una ferocia, diciamo, in qualche maniera religiosa o post-religiosa, da riformato, non c'è dubbio su questo, non c'è dubbio su questo. Quindi le immagini perdono poi, nel momento in cui si toglie loro ogni amabilità e grazia, perdono, da un lato certamente si moralizzano, ma laddove non c'era nessuna necessità che si moralizzassero, perdono anche la capacità di essere affettuose, di essere misericordi, di essere soavi, come nella tradizione italiana. Qui in Francia scontiamo con David, da un lato, un fraintendimento rispetto a quello che sia grazia nelle immagini che provengono dalla penisola e che verranno di lì a poco saccheggiate, senza restituzione in larga parte ad oggi. E oltre a questo fraintendimento c'è poi un obbligo di ufficialità, di impersonalità, che è purtroppo accademismo nel senso più specifico e quindi essenziale di ciò che caratterizza la tradizione francese dal Seicento in poi. È proprio la mancanza di quella morbidezza e anche quella molteplicità di registi che troviamo nell'immagine santa peninsulare. Una natività di Tiziano mi viene in mente, non so, c'è il re mago che batte il piedino del bambino, e c'è un cagnolino conservato all'Ambrosiana, questa natività, e il cagnolino riscoperto da recenti restauri minge serenamente contro un palo della capannuccia, e nessuno in Italia si scandalizzava di questa molteplicità di registri, diciamo così. Ecco, questa capacità, questa leggerezza del sacro in Francia va completamente perduta, e quando il sacro diventa teologia politica, diventa sacro civile, ovviamente siamo pronti a scagliarci in armi, diciamo così, contro chi la pensa diversamente da noi.
Quello che lei sta dicendo mi fa pensare, mi riconduce intanto a un suo saggio che citavo proprio nell'introduzione, Le forme del divino, problemi di arte sacra tra prima modernità e Novecento, in cui in fondo lei avanza un po' anche questa tesi di un potere che non è quello politico, perché nell'Italia rinascimentale non c'è una forma nazionale di rappresentanza di potere politico, che viene invece incarnato, viene invece tradotto e anche in forme di committenza da quelli che sono i signori delle terre italiche di quel tempo, i vescovi in particolare. Ecco, e attraverso questo discorso sulla diversità di committenza nelle terre italiane, lei ci racconta un approccio e una rappresentazione del potere di tipo diverso. Sono io che sto andando troppo in là, che vedo un legame nel discorso che ci sta facendo rispetto a questo saggio, oppure c'è anche un'origine diversa di una concezione del potere in questa rappresentazione?
Non c'è dubbio che la storia politica è decisiva, la storia politica è situata e istituisce differenze invalicabili. La mancanza di una monarchia intesa in senso dinastico e legata a una famiglia coronata in Italia è l'elemento discriminante di una storia politica unica. Esistono processi di centralizzazione, di creazione di vaste burocrazie nel corso del secondo 500 e 600 nella penisola, come in Francia, soprattutto in Francia, ma anche in Inghilterra, ma questi processi di centralizzazione sono sostanzialmente diretti dal papato, non prevedono eserciti, non prevedono un'unificazione politica dei tanti piccoli stati regionali, sono processi di centralizzazione che, fatte salve determinate magistrature ecclesiastiche come il Sant'Uffizio, lasciano sostanzialmente una grande libertà e si producono sotto profili culturali. Le voglio fare un esempio: una delle cose che unifica, diciamo così, culturalmente la penisola, oltre alla lingua di Dante nel corso del Cinquecento, sono le immagini in coppia spesso di due grandi santi, Francesco e Carlo Borromeo. Questo è un processo di centralizzazione, ma è chiaramente una centralizzazione, come dire, che canta un potere che non discende dalle figure terrene, dai delegati terreni di questo potere, perché canta Cristo sostanzialmente.
E si rapporta diverso, appunto, col potere, indubbiamente.
In modo completamente diverso.
Veniamo invece allora ai totalitarismi, di cui lei in qualche modo vede l'origine, no? Perlomeno nel modo di rappresentare, poi su tela o nel marmo, con le sculture in Jacques-Louis David, un prototipo, un avvio. Ai totalitarismi e all'utilizzo della comunicazione hanno fatto poi nel Novecento, e penso evidentemente soprattutto al Terzo Reich e al ventennio fascista, ma non solo.
Ma dunque, innanzitutto mi permetta di ricordare una circostanza che sembrerebbe avere valore aneddotico e in realtà non ha valore semplicemente aneddotico. Stalin nel 1937 invita Arno Brecher a Mosca, offrendogli di diventare uno dei grandi interpreti della svolta realistico-sociale o social-realista che lui imprime all'arte sovietica, e ripete questo invito nel 1954. Quindi è evidente che, come vogliamo porci, non ha importanza. Da una parte l'arte mantiene una sua autonomia, c'è, voglio usare il termine, sembrare quasi eretico, una bellezza residua nelle opere degli scultori del Führer, che è perfettamente accessibile, non solo, ma condivisibile dall'altro grande criminale, diciamo, vestito in casacca rossa anziché bruna.
Arno Brecher, ricordiamolo, no? Appunto, è stato in qualche modo cantore del Terzo Reich, prediletto da Hitler.
Certo, Brecher è un artista di grande cultura, che ha una formazione secessionista e soprattutto condivide con tutti gli altri scultori del Reich delle matrici ben precise, francesi, cioè Rodin e Bourdel, Maillol per il nudo femminile. È interessante che anche una grande scultrice sovietica, la Vera Mucina, a cui si deve ad esempio il gruppo monumentale che sovrasta il padiglione sovietico all'esposizione internazionale del 1937, aveva studiato con Maiol, aveva studiato a Parigi nutrendosi di Bourdel e di Rodin. Quindi c'era veramente un, come dire, un brodo di cultura che era esattamente lo stesso e che in qualche maniera ci invita a essere molto cauti nello stabilire rapporti diretti tra stili e ideologie, perché questi rapporti diretti non ci sono. Se noi volessimo dire che cosa di specificamente nazionalsocialista c'è nelle sculture di Brecher, di Thorak, di Kolbe, cioè, beh, dovremmo fare delle analisi minute. Non è certamente il nudo eroico che c'è appunto anche nell'arte sovietica contemporanea e c'era vent'anni prima nella cultura figurativa delle secessioni. Ci sono degli elementi minuti però. Uno, l'elemento fisionomico. Questi scultori, io parlo di scultori perché il discorso, se vogliamo focalizzare su Hitler, la pittura è molto diverso. Parliamo di scultori del regime nazionalsocialista. Bene, qui c'è un problema. Una fisionomia che è riconoscibilmente ariana respinge tutti quei tratti che nei manuali di craniometria o di teoria della razza contemporanei avrebbero potuto essere equivocati come semiti. Ad esempio il naso camuso, certe stereotipie che sono odiose, no? Che però sono moneta corrente nel discorso, diciamo così, etnografico e razzista o razziale, ma è la stessa cosa degli anni 30. Quindi un elemento fisionomico connota i nudi eroici virili del Terzo Reich in un senso nordico ariano, la dimensione colossale che sfugge a una qualsiasi e che rimanda alla psicologia hitleriana, il desiderio del colossale, lo vediamo anche nelle architetture, insomma, no? Nel regime, e la bianchezza, una bianchezza suprematista, indiscutibile. Devo dire c'è anche un quarto elemento che proprio alla luce di alcune ricerche scientifiche pubblicate in questi giorni si potrebbe addurre. Io esito perché si entra sul terreno quasi del pettegolezzo del gossip, ma insomma ricerche recenti, la pubblicazione di una settimana fa, che si sono fatte in alcune università inglesi sul DNA di Hitler, rivelano chiaramente che Hitler era affetto da quella che si chiama la sindrome di Kalman, cioè da micropenia. Ecco, guardando i nudi monumentali di Brecher soprattutto, ma anche di Thorak, un elemento sorprende in tanta colossalità. E mi fermo qui.
Credo che abbia alluso in maniera più che chiara ed evidente, insomma. Chi vuole intendere, intenda, insomma. È molto curioso come ad accomunare ideologie diverse non sia lo stile artistico, come lei ci spiega, ma in fondo un uso funzionale dell'arte. Questo mi sembra un elemento molto curioso. Sta correndo rapidamente il tempo, però un ultimo inciso, un'ultima considerazione per quello che è un aspetto, come dire, apparentemente diverso, cioè l'arte che non rappresenta direttamente la politica, ma la politica che attraverso l'arte tenta o utilizza questa potenza dell'immaginario per influenzare la cultura e la società. Penso evidentemente in questo alla pop art americana, ad esempio.
Sì, nel senso che la pop art chiaramente non può essere rubricata sotto la voce arte di propaganda, no? Nel senso in cui intendiamo la propaganda noi in maniera forse semplicistica, cioè un fenomeno top-bottom, cioè che viene dall'alto e si diffonde alla base. Però certamente è un'arte di consenso e in quanto tale un consenso che per certi versi potremmo ipotizzare bottom-up, cioè che viene dal basso e sale verso l'alto, no? E in quanto arte di consenso non c'è dubbio che la pop art sia effettivamente un'arte intrisa di, io direi proprio nazionalismo, di atlantismo, di americanismo, su questo non ci sono dubbi. Desta perplessità che poi in Europa la si sia accolta a braccia aperte come un'arte libertaria, universalistica, destituita dall'obbligo di un radicamento storico e etnico e di un senso sociale totalmente, perché non lo è affatto. Ma devo dire che è un discorso leggermente laterale. Fra l'altro io non credo che per esempio Jones sia minimamente un pop artist, e anche la pop art di Warhol ha connotati sacro, liturgici, ortodosso, cattolici molto diversi, nel senso che Warhol gioca la carta dell'immagine industriale, diciamo, per innervarla anche di significati quasi sacrali, insomma, per cui la sua origine uniate. Sappiamo che Warhol era un credente, un cattolico di rito ortodosso, secondo me è stato molto importante nel condizionarne, diciamo così, il cantiere di immagini. Però, fatte tutte le differenze, non c'è dubbio che la pop art è stata un'arte di propaganda in qualche maniera, a tutta prima di carattere bottom up, spontaneo, ecco, diciamo così. Sì, volevo dire un'ultimissima cosa, se lei mi permette. Se
prego, ancora un minuto.
Sull'aspetto della serialità, io non trovo assolutamente che in David si possa intravedere quella che è la cifra di un artista modernista, cioè il lavorare su serie. Penso a Monet, le cattedrali di Rouen, le scogliere, le falesie della Bretagna, penso ovviamente a Cézanne. Lì davvero lavoriamo su serie, nel senso che ogni mostra presuppone un ciclo di opere conchiuso. Nel momento in cui l'artista lavora per un gallerista, cioè lavora sul mercato, lavora per e sul mercato, lavora in serie, organizza la propria attività in serie. In David non c'è niente di questo, c'è un problema di stereotipia, di fabbricazione di analoghi, che deriva semplicemente dal fatto che lui è un artista di regime, quindi deve riempire i musei di tutta la Francia, come esattamente più tardi i Thorac, i Brecker, i Kolb, eccetera, dovranno riempire le piazze di tutto il Reich o i frontali dei le facciate dei tribunali di tutto il Reich. Lì è un problema di stereotipia legato, uno, a un'enorme amplificazione quantitativa del lavoro da fare, e quindi al ricorso ad assistenti, al ricorso a schemi, diciamo così, di bottega. Due, ha un obbligo di ortodossia molto precisa. Non c'è assolutamente nulla di tutto questo nel modernismo che noi amiamo, quello di Monet, di Cézanne e via dicendo.
Una richiesta molto più della propaganda che del mercato, insomma, in questo caso.
Esattamente.
Bene, io la ringrazio davvero, Michele Dantini, ricordo, professore ordinario di storia dell'arte all'Università per Stranieri di Perugia. Grazie per questo suo intervento.
Grazie
a Voci Dipinte.
Buona giornata a tutti, a lei e ai radioascoltatori. Arrivederci.
E questa era Solar, considerata un moderno standard jazz composto da Chuck Wayne e poi registrato e firmato con lievi modifiche da Miles Davis e il suo quintetto nel 1954. La versione che abbiamo ascoltato è del 2007 con Eliane Elias al pianoforte, Mark Johnson al basso e Joy Baron alla batteria. Per la mostra della settimana andiamo ora a Losanna, dove al Museo di Belle Arti è in corso da qualche settimana la grande retrospettiva Valoton Forever, realizzata in collaborazione con la Fondazione Valoton. Un titolo dal sapore pop, ma che racchiude un progetto espositivo rigoroso, pensato per celebrare i 100 anni dalla morte di uno degli artisti più significativi del post-impressionismo francese. Lou Lepori l'ha visitata per noi insieme a Katia Poletti, che insieme a Catherine Lepdor ha curato l'allestimento e che dirige la Fondazione Félix Vallotton. Con lei, per iniziare, Lou ha sottolineato l'importanza che ad ospitare questa retrospettiva in occasione del centenario sia proprio Losanna, dove Vallotton era nato. Losanna che, oltre ad essere la sede della Fondazione Vallotton, possiede anche una cospicua parte dei lavori dell'artista.
La Fondazione Vallotton è situata a Losanna dal 1998 e dal 2019 è stata accolta al Musée Cantonal des Beaux-Arts. Così in un stesso luogo c'è da una parte un'entità che lavora sulla ricerca rispetto all'artista e dall'altra parte al museo proprio la più grande collezione al mondo delle opere di Vallotton.
E quello che è interessante è appunto questo rapporto tra le due istanze. Preparate un'esposizione, è l'esposizione del centenario, ma lavorate anche sulla ricerca. E che cosa porta questa ricerca all'esposizione e cosa forse porta anche l'avere questa collezione e l'esposizione al vostro lavoro di ricercatrici e ricercatori?
La mostra qui presentata è stata proprio l'occasione di coniugare le due collezioni. Diciamo, c'è da una parte la collezione del Musée Cantonal des Beaux-Arts, che è fatta di dipinti, di incisioni, di disegni, e poi la collezione della Fondation Vallotton, che è più documentaria, ma noi abbiamo nella collezione della Fondation i libri, i giornali dove si trovano le illustrazioni dell'artista. Il lavoro scientifico della Fondation è stato per gli ultimi 10 anni un lavoro sul Vallotton illustrateur, dunque proprio il Vallotton che ha prodotto disegni che sono stati stampati nella stampa alla fine dell'Ottocento e poi anche nei libri. E è stato l'oggetto di un catalogo ragionato che abbiamo pubblicato al mese di giugno. La Fondation Vallotton con l'Istituto Svizzero di Ricerca dell'Arte, il SICISEA, abbiamo pubblicato online Vallotton Illustrateur, un catalogo ragionato dove si trovano 1200 disegni per la stampa, illustrazioni per i libri. Dunque questo è proprio un aspetto nuovissimo. Dico spesso che era il pezzo mancante del puzzle di Vallotton, e questo aspetto dell'illustratore e del disegnatore per la stampa abbiamo avuto l'opportunità di mostrarlo nella retrospettiva Vallotton Forever, in un dialogo tra i dipinti, le incisioni che sono presentati sulle pareti della mostra, poi in vetrine, in un dialogo orizzontale, verticale, proprio tutto il lavoro stampato, che è una novità ma che fa parte integrante della produzione dell'artista.
Abbiamo quindi dal punto di vista scientifico il catalogo ragionato anche delle stampe. C'è stata una decina d'anni fa almeno una grande esposizione, gigantesca direi, al Grand Palais di Parigi. Questa nuova mostra cosa aggiunge alla nostra conoscenza di Vallotton? Ci sono delle novità, ci sono degli affondi in parti dell'opera di Vallotton che sono forse meno conosciute o che sono ancora da riscoprire? E cosa resta anche da riscoprire di Vallotton oggi a 100 anni dalla morte?
L'aspetto che c'è da riscoprire è proprio quello dell'illustratore, e questo non è mai stato mostrato in una retrospettiva dell'artista. Dunque al Grand Palais c'erano dei dipinti, c'erano delle incisioni su legno che erano mostrate un po' a parte in una sezione specifica, mentre la novità di questa mostra qui a Losanna è di mostrare tutto questo assieme.
Entriamo in questa mostra, allora si comincia dai primi anni e si comincia da un artista che sale molto giovane a Parigi, incontra tutto il mondo parigino dell'epoca e che mostra comunque un interesse molto aperto a molti tipi di correnti artistiche, perché per cominciare, prima di aderire ai Nabi, che è il suo periodo anche più conosciuto, si vede che Vallotton cerca, lavora su alcuni temi, il ritratto, sull'interno borghese, ma anche influenze che a Parigi all'epoca sono abbastanza straordinarie, per esempio quella di Amershoy, che vive a Parigi nel 92-93 credo, e che è molto percettibile in questi interni, in questi primi ritratti eccetera. Per cominciare, Vallotton è un artista che cerca ma trova anche sue proprie soluzioni formali.
Sì, è un artista che è giovanissimo con un mestiere molto sicuro, che cerca proprio dall'inizio e che anche nei ritratti che sembrano proprio accademici c'è già qualcosa di anticonformista, e questo non si vede subito. Per esempio c'è un ritratto del fratello Paul che Vallotton presenta con un cappello che tiene in mano. Questo ritratto Vallotton non l'ha mostrato nel salon ufficiale a Parigi, ha aspettato 2 anni per mostrarlo nel 1891 al Salon des Indépendants, anche perché fare un ritratto di un uomo col cappello in mano, dando così una grande importanza al cappello, è stato visto dalla critica dell'epoca come se fosse un ritratto di cappello e non un ritratto dell'uomo. Dunque Vallotton fa già un passo un po' a parte del ritratto tradizionale, e questo è molto interessante proprio dall'inizio della carriera dell'artista.
Il colore è già molto particolare all'inizio della carriera dell'artista, si parlava appunto di questa influenza del nord, è un colore che già prefigura in qualche modo i Nabi, ci sono degli aplà di colore molto forti, ma ci sono comunque dei colori molto particolari che voi riprendete tra l'altro in esposizione attraverso le simesi, i muri in cui mettete questi verdi molto scuri, questi bordeaux eccetera eccetera. E anche all'inizio, prima di diventare soprattutto un incisore, è un grande colorista.
Sì, il senso del colore lo ha, e penso che la mostra lo fa vedere, anche se lui è un artista della linea, del disegno più che del colore. Lui ha detto che il colore era sempre è secondario, ma è giusto dire che il colore è molto acuto, come il bianco e nero è molto acuto, dunque c'è questo sguardo sul colore che è molto interessante.
Andiamo nel bianco e nero, dunque le incisioni che fanno parte anche di tutto un impegno di un Vallotton piuttosto militante, cioè un Vallotton che partecipa al giornalismo dell'epoca, ai libelli, ai giornali e all'attività anarchica dell'epoca.
L'attività anarchica, diciamo le simpatie anarchiche, si dimostrano in un primo luogo nelle incisioni dei soggetti come la Manifestation, dove Vallotton mostra in un modo molto sottile l'influenza della polizia sulla folla dei manifestanti, dunque la polizia non si vede, è proprio l'artista che vuol far vedere l'effetto della polizia. Poi in un altro soggetto, la Charge, si vede la polizia che carica la folla di manifestanti, c'è anche un soggetto l'anarchiste, dunque lì è evidentemente, come dire, esplicito. Poi Vallotton, diventando un artista che produce disegni per la stampa, tutti i soggetti più politici, più contemporanei, e l'impegno dell'artista, c'è una migrazione, va piuttosto nella stampa, e a questo punto le incisioni diventano piuttosto supporto di soggetti più intimi.
Esattamente, c'è questa serie di soggetti molto noti tra l'altro di Vallotton, che sono questi interni in bianco e nero con questi tratti molto marcati, che appunto l'hanno anche reso celebre, non solo come quindi un incisore appunto impegnato che disegna e incide per i giornali, è anche un grande disegnatore di interni.
Prima Vallotton è un artista che mostra la folla nella strada, poi c'è questo cammino che ci fa andare dall'esterno all'interno, e nell'interno c'è qualcos'altro che succede. Dunque vediamo nella serie intimité, 10 soggetti che mostrano sempre una coppia uomo e donna in certe situazioni che non sono proprio esplicite. Ci sono i titoli che ci danno un'indicazione, ma poi il nostro sguardo, le nostre esperienze ci permettono di leggere quei soggetti alla luce di diverse cose.
In effetti, intitolate una delle sezioni, proprio prossima a questa sezione sulle stampe, al teatro. Ma il teatro di Valoton non è il teatro di Toulouse-Lautrec, non sono le ballerine, non sono i giocolieri e le ballerine di Degas, ma è un teatro visto quasi di straforo. C'è questa immagine bellissima di un loggione di teatro in cui si intravede solo il cappello di un uomo e una donna con il cappellino, ma tutto di straforo. Il teatro è molto presente, ma come luogo quasi dell'ambiguità, di quel che si dice e non si dice.
Sì, il teatro per Valoton è anche il momento in cui può anche osservare ciò che succede hors champ, fuori della scena. Ci sono alcune rappresentazioni della scena, per esempio una donna acrobata, dunque un circo, ma poi in altri soggetti Valoton si interessa di più a ciò che succede fuori scena, al teatro che si trama anche fuori scena tra i spettatori, e anche sempre questo movimento dove l'artista cerca di mostrare l'effetto, dunque questo è anche qualcosa di molto particolare, l'artista che ha voluto mostrare l'effetto della polizia sui manifestanti, l'effetto di qualcosa che succede in strada su quelli che stanno passando e l'effetto di ciò che succede sulla scena sui spettatori.
Non abbiamo ancora parlato dei Nabi, questo movimento così importante, così legato al colore, con cui però lui entra in contatto grazie proprio alle stampe, il che è abbastanza paradossale, ma è il grande movimento a cui si associa facilmente Valoton.
Penso che Valoton, con le sue incisioni, con le sue stampe, ha avuto questa semplicità nelle rappresentazioni che ha interessato i Nabi. Dunque i Nabi scoprono le stampe di Valoton nella mostra nel salotto della Rose Croix a Parigi e sono sorpresi di scoprire qualcuno che ha un linguaggio che è lo stesso che quello dei Nabi, e sono sorpresi di capire che è un artista svizzero, e poi c'è un incontro e 10 anni di collaborazione, di mostre dove sono assieme con Valoton, Vuillard, Bonnard, Maurice Denis in diverse mostre.
Siamo in conclusione, ma prima di chiudere abbiamo il tempo per un paio di segnalazioni. Sarà presentato al Cinema Teatro di Acquarossa sabato 6 dicembre il catalogo ragionato completo delle sculture di Giovanni Genucchi, uno dei maggiori scultori ticinesi del Novecento, nel cui lavoro si fondono antico e moderno, con esiti di grande forza comunicativa ma anche di intimo lirismo. Il catalogo, edito per iniziativa della Fondazione Atelier Genucchi di Castro, il paese della Valle di Blennio, dove Genucchi visse e lavorò, e pubblicato dalle edizioni Casa Grande, offre per la prima volta una presentazione sistematica della sua opera e include un'antologia della critica con testi di Remo Beretta, Angelo Casè, Virgilio Gilardoni, Claudio Guarda, Giorgio e Giovanni Orelli e Pericle Patocchi. Domani, 1 dicembre, nel foyer del Cinema Teatro Chiasso alle 17 si svolge un convegno internazionale a margine della mostra attualmente in corso al Max Museo. Sofia Loren, il mito della bellezza disegnato con la luce. Molti e illustri gli ospiti. Citiamo almeno il filosofo Stefano Zecchi, già professore emerito di estetica all'Università degli Studi di Milano, che aprirà il convegno con la relazione «Davvero la bellezza può salvare il mondo?». Un'altra ospite è poi Emanuela Scarpellini, professoressa ordinaria di storia contemporanea all'Università di Milano, che nel suo intervento si focalizzerà sull'industria della bellezza e sui modi con cui l'idea di bellezza diventa una concreta realtà nella vita di tutti i giorni. concludere due vernissage. Il primo a Berna, dove al Kunstmuseum apre il 5 dicembre Stiftung Expressionismus da Gabriele Münter a St. Francis, mostra nel corso della quale vengono presentate per la prima volta al pubblico le opere della Fondazione Espressionismo, che riunisce opere dell'espressionismo tedesco e svizzero del Novecento, ma anche significative opere dell'arte espressionista di altri paesi nel secondo dopoguerra. Il secondo vernissage è in programma a Milano ed è questo un appuntamento a tema natalizio. A Villa Necchi Campiglio inaugura il 3 dicembre la tavola di Natale di Villa Necchi, firmata da Guido Andlovizun, uno dei protagonisti indiscussi insieme a Gio Ponti della ceramica industriale italiana tra le due guerre, anche se molto meno noto e studiato di Ponti, uno dei padri del design italiano. E con questo siamo davvero giunti al termine. Grazie allo storico dell'arte Michele Dantini, con cui abbiamo discusso di arte e rappresentazione del potere, a Lulepori, che con la sua ospite Katia Poletti, co-curatrice della mostra e curatrice della Fondazione Valoton, ci ha accompagnato alla scoperta di Valoton Forever, la retrospective, in corso al Museo di Beaux-Arts di Losanna fino al 15 febbraio. E grazie infine a Robin Bressani, che ha curato l'editing di questa puntata di Voci Dipinte. Voci Dipinte che torna puntuale la prossima settimana alle 10.35, sempre su Rete 2, con Emanuela Burgazzoli, che con i suoi ospiti approfondirà la biografia di Meret Oppenheim, pubblicata di recente da Casagrande. In sottofondo le prime note di Porto Novo con il flicornista svizzero Mathieu Michel e lo Skylark Quartet. Da Monica Bonetti, buon proseguimento d'ascolto e buona settimana d'arte. Thank you.